E intanto salutiamo subito Giuseppe Lumia, già senatore, deputato della Repubblica e anche presidente della Commissione parlamentare antimafia in un biennio 2001, mi sembra, grosso modo, quelle le date.
Allora, 2001.
Ecco, allora Giuseppe Lumia, naturalmente non possiamo fare a meno di parlare della cattura di Matteo Messina Denaro. C'è un riassunto che vedo di Molinari, il direttore di Repubblica, il quale scrive: l'ultimo padrino della cupola di Cosa Nostra è stato arrestato lunedì scorso dai carabinieri del ROS dopo 30 anni di latitanza, aiutato da una borghesia mafiosa. Il pupillo di Riina è riuscito a sopravvivere per decenni all'azione di contrasto dello Stato grazie alla creazione di un welfare mafioso che gli ha consentito di ottenere una rete di protezione ovunque, grazie alla sua capacità di creare e consolidare rapporti con soggetti esterni. Questo è quanto scriveva Lirio Abbate qualche giorno fa. Non solo i massoni e i politici, indispensabili per tessere la rete del potere, ma soprattutto gli imprenditori. E grazie alla forza del ricatto sarebbe lui il custode dell'archivio di Totò Riina, fatto scomparire da Cosa Nostra subito dopo il suo arresto grazie alla mancata perquisizione del suo covo. Questo l'ha detto Carlo Bonini. Compreso dunque il famigerato papello contenente le richieste della mafia allo Stato per interrompere l'escalation stragista dei primi anni 90, il che lascia facilmente intendere quali nuovi scenari apre il suo arresto e a quale sfida di rigore e trasparenza sarà chiamata da oggi la classe politica di questo paese. A tutto ciò si aggiunge le esternazioni sulle intercettazioni del ministro della giustizia Carlo Nordio, che si è rivolto alle camere invitandole a non essere supine ai PM antimafia. Oggi leggiamo anche il titolo quasi identico su Repubblica e sul Corriere, e cioè: Meloni blinda Nordio, gli dà piena fiducia. Allora, tanta roba, però prima di sentire Giuseppe Lumia, Claudio.
Sì, gli dà piena fiducia, però lo incontrerà, perché
quindi piena fiducia mica tanto,
contrapposta alla linea che la Meloni,
però forse sta cambiando anche per opportunità politiche. Sentiamo cosa ne pensa Giuseppe Lumia.
Intanto la prima cosa importante che bisogna dire, che mi sento nel profondo del cuore di esprimere, è che la lotta alle mafie non è finita. Non facciamo questo tragico errore. La cattura di Matteo Messina Denaro è importantissima, rilevantissima, direi un fatto storico nella lotta alle mafie, ma guai a pensare che adesso tutto è finito. Per cui il doppio binario, quella grande intuizione che ebbe Falcone, cioè di una serie di norme in grado di colpire sia sul versante sociale, economico, istituzionale, delle ricchezze, le mafie, non va smontata. Ci ho dato la vita. Abbiamo oggi un codice antimafia a cui ho lavorato per tanti anni, che è una espressione legislativa straordinaria adesso per andare avanti e colpire al cuore, alla testa, l'organizzazione mafiosa che, segnalo, sopravvive anche alla cattura dei grandi capi, cioè è stata capace di sopravvivere. Faccio alcuni nomi: a Ligio, poi a Riina, poi a Provenzano, adesso anche a Matteo Messina Denaro. Quindi concentriamoci anche su come continuare a colpire l'organizzazione mafiosa. Adesso su Matteo Messina Denaro bisogna dire due cose anche qui, a mio avviso, abbastanza importanti. Oltre che il fatto che la sua cattura è importantissima, bisogna gestire con la massima trasparenza questa fase, perché nel passato non è stato così. Vedi appunto il covo di Riina, vedi la gestione di Via D'Amelio con il trafugamento dell'agenda rossa di Borsellino. Quindi c'è bisogno di molto molto rigore, molto rigore. E poi dobbiamo mettere a fuoco un fatto molto semplice che spesso si trascura: Matteo Messina Denaro fa parte di una organizzazione mafiosa che ha un sistema integrato, nel suo caso un reticolo sociale stretto stretto a partire da quello familiare, un reticolo economico finanziario, un reticolo massonico, un reticolo politico e negli apparati. Tutto questo reticolo gli ha consentito, come ad altri capi del passato, una lunga latitanza. Bisogna adesso smontare questo reticolo.
Ecco, naturalmente poi in queste occasioni ci si interroga anche sulla complicità, l'omertà di una cittadina addirittura, no? Si è parlato di Campobello, di Mazzara, forse esagerando anche, no? questa complicità.
Ma io penso, guardi, dobbiamo pensare questo, che Cosa Nostra è radicata nella vita sociale. Quando si parla di welfare mafioso, si parla di un welfare malsano, distruttivo dei diritti sociali, umani, del lavoro, ma è un welfare che dà all'organizzazione mafiosa una forza per entrare dentro la vita quotidiana delle persone e trovare protezione. Ecco il ruolo del Buonafede, del Luppino, dei medici. Insomma, è una organizzazione molto radicata, per cui dobbiamo indignarci ma non stupirci, dobbiamo sconcertarci ma non fare, ecco, le persone che cadono dal pero. È necessario invece capire che questa è una delle forze terribili delle mafie e bisogna quindi aggredirle con un rapporto sul piano sociale e territoriale che è in grado di coniugare legalità e sviluppo. Ai cittadini di Campobello, del Trapanese, dell'Italia, del Mezzogiorno, dell'Europa, perché ormai le mafie sono radicate dappertutto, bisogna far capire che invece la legalità e lo sviluppo sono l'unica risorsa per cui creare benessere e vivere la loro vita.
Giuseppe Lumia, sei ottimista che il fenomeno mafioso un giorno potremo guardarlo sui libri di storia, insomma, e dire beh, ce l'abbiamo fatta?
Spesso questa domanda me l'hanno fatto quando sono venute fuori le notizie della mia possibile morte, cioè di un condannato a morte, come ha deciso così la cupola di Cosa Nostra, e quindi più volte mi sono dovuto interrogare nel profondo della mia coscienza. Entrambe due dimensioni fanno capolino in me, penso in tanti altri che combattono giorno per giorno dall'interno dello Stato e nella società. Il capolino di chi non si arrende, di chi è resiliente, di chi pensa, come nel mio caso, che bisogna anche sul piano della paura rovesciare le sorti. È lo Stato che deve far paura, lo Stato sano naturalmente alle mafie, non viceversa. Dall'altro lato ancora c'è la consapevolezza, quella lucida, tragica consapevolezza, che il cammino è lungo, che le mafie si possono battere, ma ancora i colpi decisivi non abbiamo deciso nelle nostre democrazie di sferrarle.
Allora, a questo punto ci ascoltiamo una canzone che un po' è in linea con quanto stiamo dicendo, ci stiamo riflettendo sopra, e sono i Modena City Ramblers che ci propongono i 100 passi, un omaggio a Peppino Impastato, una persona che, lo ricordiamo, chi ha visto il film se lo ricorda bene, era nata all'interno di una famiglia mafiosa, ma anche per la sua passione civile e politica è riuscito a uscirne e a combattere la mafia, ma da questo poi, come dire, uccisa. Ecco, però è interessante vedere persone che hanno affermato anche nella famiglia di Matteo Messina Denaro, nipoti così, che hanno detto: io ho visto quel film, ho sentito di quell'esperienza di Peppino Impastato e ho fatto la mia scelta. Quindi quello che sembrava una sconfitta della mafia poi si è rivelato un seme importante. Non so, non vorrei fare un po' della retorica a buon...
No, a me più che altro viene da ricordare una radio, Radio Out, quindi noi siamo una radio, e quindi l'importanza anche
dei mezzi di comunicazione. Giuseppe Lumia, su questo tema, quello di Peppino Impastato, ti sei occupato anche sul piano proprio del Presidente.
C'è una relazione della Commissione, sì, c'è una relazione della Commissione Antimafia, quando ero Presidente, che ha smascherato il sistema di collusioni che hanno colpito Peppino Impastato, lo hanno mascariato e che hanno impedito a questa straordinaria risorsa politica, Peppino Impastato, insieme poi, la ricordo, a Pio La Torre e per Santi Mattarella, di poter procedere lungo un cammino di liberazione del suo territorio.
Però l'hai visto l'articolo in cui appunto hanno intervistato un parente di Matteo Messina Denaro, sia pure un po' alla lontana, insomma, il quale ha detto: beh, io ho preso la parte di Peppino Impastato. Questa è una cosa che fa venire i brividi per certi aspetti.
Sì,
no?
ho conosciuto Cimarosa, e ho conosciuto il suo coraggio, la sua dirompenza più volte mi sono trovato a Castelvetrano, una volta in un liceo, in una scuola dove frequentava anche la figlia di Matteo Messina Denaro, oppure in piazza in una manifestazione davanti a migliaia di giovani, e dicevo a Lorenza, rivolgendomi direttamente a loro, che ci sono momenti in cui i figli devono avere più coraggio dei padri, ci sono momenti in cui i figli, nel caso di Lorenza, la invitavo a prendere il papà, dicevo anche un'espressione un po' forte per le orecchie, e farlo consegnare e convincerlo a collaborare con lo Stato. Insomma, la invitavo a percorrere l'esempio di Peppino Impastato.
E lei che cosa rispondeva?
O se lo facesse. Non ha mai risposto, mi auguro che non si trinceri nell'omertà mafiosa, mi auguro che non pensi, come hanno fatto i figli di Provenzano, che l'importante è godersi le ricchezze accumulate in modo sanguinario del padre, e mi auguro che la maledizione che oggettivamente ricade su di loro sia invece riscattata con un percorso di liberazione che sino adesso non c'è stato.
Allora, ci ascoltiamo i Modena City Ramblers, pochi secondi, Claudio.
Io so che Giuseppe ha incontrato anche la mamma di Peppino Impastato.
Eh sì, ce l'ha raccontato anche in altre occasioni. Va bene, intanto ascoltiamoci 100 passi e poi torneremo a parlare con Giuseppe Lumia, cambiando argomento, perché parleremo del tormentone del PD, le primarie e come sta andando questa situazione.
Si nasce ma non come si muore, e non sei un ideale, ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare. Contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Una notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato.
Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100
passi. I 100 passi, Modena City Ramblers, erano i passi che, come dire, erano la distanza tra appunto la casa di Peppino Impastato e quello di quello che sarebbe stato il mandante del suo omicidio. E devo dire che questa considerazione è stata fatta anche per Matteo Messina Denaro, che insomma abitava nello stesso rione di una delle sue vittime, e questo i parenti che dicevano: ma com'è possibile, una latitanza, pensavamo che magari fosse dall'altra parte del mondo e invece non era tanto distante. Vabbè, Giuseppe Lumia, parliamo adesso però di un altro argomento che è importante anche per il paese, insomma, la competizione all'interno del PD, che rappresenta sempre uno dei partiti più importanti dell'opposizione in Italia. Le primarie, ci sono i candidati, ecco, le linee sono chiare dal tuo punto di vista? È una competizione interessante quella che sta sviluppando?
Scorgo dei primi segnali di lieve, ecco, uso questa espressione un po' moderata, ripresa. Allora, diciamoci la verità, la malattia è grave e profonda e non si cura con un congresso, e soprattutto con un congresso che io chiamo dell'io, cioè un congresso del segretario. C'è bisogno di un partito che si ripensi radicalmente, che riprogetti la sua presenza nella società e nelle istituzioni. Quindi il percorso sarà lungo, faticoso, irto d'ostacoli, ma ecco, se viene fatto con la logica del noi, cioè del ripensare innanzitutto la forma partito e le sue scelte profonde nel dialogo con la società, anche se sarà un cammino lungo, sarà vero, sarà in grado di produrre veri risultati. Se invece si limita tutto a delegare un segretario, a pensare che tutto si gioca solo con l'io comunicativo, cioè con conferenze stampe, con battute, insomma con quella politica cabarettista che oggi ha preso il sopravvento, allora sarà un'altra occasione tragica e perduta.
Ma quello che normalmente viene individuato dai giornalisti, no? La corrente riformista e quella più di sinistra, ti convince come definizione delle proposte?
Guardi,
in campo?
Sono filoni che attraversano tutta la storia della sinistra sin dalle sue origini. Ci sono sempre state delle posizioni più radicali e più moderate, anche all'interno della sinistra, così in tutti gli schieramenti della politica. Anche a sinistra ci sono quindi queste tensioni. Naturalmente in questo momento sono tre le scelte dirompenti che a mio avviso ancora non sono fatte nella giusta dimensione progettuale. La prima scelta che bisogna fare, chiara, netta, decisa: quale radicamento nella società bisogna scegliere? E penso che la scelta vada fatta a favore del ceto medio, del ceto medio-basso. E questa scelta ne richiede una preliminare. Quella preliminare è il reddito del ceto medio-basso, perché in Italia, in Europa, in Occidente, il ceto medio-basso rasenta la povertà, il ceto basso rasenta la miseria, per cui la prima scelta da fare è quella del reddito. Faccio un esempio per evitare che questo discorso appaia genericista. In Italia sotto i 2.000 euro non deve vivere nessuno, e quindi è necessario gradualmente, con scelte molto serie di governo, bisogna portare il reddito del ceto medio-basso a questo tipo di livello. C'è una seconda scelta che ancora non viene consumata. L'Europa entra dappertutto, è presente oggi con una risorsa che forse PNRR può salvare l'Italia, è presente sul tema dell'energia, sul Covid, insomma è presente su ogni cosa, ma non abbiamo ancora gli Stati Uniti d'Europa. Abbiamo un modello invece debole, fragile, che fa dell'Europa una risorsa fragile della vita dei nostri giovani, della nostra società, e quindi bisogna fare anche su questo non una scelta generica Europa, ma una scelta chiara e netta sul modello federale per promuovere gli Stati Uniti d'Europa. E l'ultima cosa, anche sull'ambiente non bisogna essere generici, astratti, ma bisogna fare delle scelte di governo in grado di liberare i nostri giovani, l'umanità intera, da questa spada di Damocle che abbiamo creato noi stessi, che è il cambiamento climatico, con scelte chiare, coraggiose sul modello ambientale, sulle nostre città, sui nostri quartieri, sull'energia. Quindi bisogna anche qui fare scelte, a cominciare ad esempio da quello di consentire ai cittadini italiani, alle imprese italiane, di avere dei pannelli solari con cui alimentarsi, con un abbattimento dei costi fortissimo, tale da consentire a tutti di poterla avere e fare un cambiamento radicale anche sull'approvvigionamento energetico.
Allora, Claudio?
Io direi che Giuseppe Lumia ha tracciato tre punti, che mi sembrano tre punti che potrebbero essere quelli di un nuovo partito perché secondo me insieme
non, non è in questo momento nessuno dei candidati no, esprime compiutamente allora, diciamo questi
orientamenti. Tre punti secondo me interessanti anche con il cambiamento di nome.
Ecco
insieme
capito.
A quindi, questi tre punti che troverei molto interessanti e che credo potrebbero essere visti con una certa
staremo attenzione. Staremo a vedere. Allora, forse l'ultimo tema, sia pure brevemente, ne parla Repubblica quest'oggi, che presenta il rapporto sugli italiani e lo Stato, la 25esima edizione, e in particolare in rapporto al papato, al pontefice, al Papa Francesco e alla Chiesa. E allora, se da una parte si legge proprio a partire dal titolo, Papa Francesco convince 7 italiani su 10, ma la Chiesa perde consensi, ecco, si legge che circa il 20% degli italiani frequenta i luoghi di culto almeno una volta alla settimana, quasi il 30% mai. Solo 10 anni fa però questa relazione era inversa. Come è noto, la frequenza alla messa e i luoghi di culto è sempre più una pratica praticata dagli anziani, che decresce in misura rilevante insieme all'età. Poi ci sono tutta una serie di dati che dimostrano questo aspetto. Io vorrei chiedere proprio a Giuseppe Lumia, che so che il tema della fede coniugata con l'impegno civile gli è molto caro, insomma. Ecco, come registri questo dato, diciamo, apparentemente contraddittorio, perché insomma il Papa che convince 7 italiani su 10 quasi in maniera trasversale, ma la Chiesa che rimane un fenomeno sostanzialmente di minoranza, ecco, che è una minoranza che tende a diventare sempre più piccola. Sentiamo Giuseppe Lumia.
Sì, è un tema che mi sta molto a cuore, stasera ne parlerò proprio a Napoli in una comunità parrocchiale. Abbiamo due tipi di lettura che si possono fare in questo caso. Una prima di attualità, cioè il Papa Francesco sta portando delle innovazioni su cui la Chiesa arranca, su cui la Chiesa non ha il coraggio ancora di schierarsi apertamente, a cuore aperto, per seguire il programma, il progetto, le idee che lui sta promuovendo. E quindi c'è un conflitto, o meglio uno
scollamento.
Uno scollamento, parola anche questa forse la più appropriata, che richiede un cammino della Chiesa più coraggioso. Poi c'è un'altra lettura più di fondo che riguarda tutte le esperienze religiose, che forse riguarda l'esperienza umana. In questo momento, soprattutto in Occidente, si apprezza di più l'io, il leader coraggioso, in questo caso innovativo come Papa Francesco, piuttosto che il noi Chiesa, addirittura il noi famiglia, il noi sindacato, il noi partito, il noi sociale. Ecco, si preferisce guardare più all'io che al noi. Perché? Perché il noi ha fatto delle brutte scelte, il noi arranca, il noi ha fallito, il noi è in difficoltà. Ma io sempre dirò anche stasera ai giovani: senza il noi non si va da nessuna parte. Se il noi è ammalato, curiamolo. Se il noi sbaglia, correggiamolo. Se il noi ha perso il suo profilo ideale, arricchiamolo di questo profilo. Insomma, senza il noi non ci sarà futuro per le nostre società.
Quindi è chiaro la tua preferenza di una Chiesa conciliare piuttosto che non piramidale, diciamo. Claudio?
No, pensavo a questa statistica che ci hai letto, credo che quando lì parla degli italiani, quindi secondo me è anche da un punto di vista laico che il Papa riscuote.
Assolutamente, certo, non c'è dubbio, dubbio. Allora, grazie a Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia,
grazie
poi su
voi.
Questi temi ci ritorneremo naturalmente, ma intanto veramente un ringraziamento per le tue riflessioni. A risentirci.
Grazie a voi.
Presto, grazie.